File 29, pagina 147. Quinta. Poi sarà la fine. È dicembre? Le giornate sono sempre più corte. Al mattino, quando arriviamo al Kabel, è ancora buio. Quando ne usciamo, è già notte. Dopo la conta, che dura sempre molto e non si sa mai quando finirà, non resta né tempo né forza per cercarsi nella strada, davanti alla baracca, scambiarsi notizie, farsi coraggio a vicenda e intanto parlare, spiegare, mantenere vigili quanto più possibile la coscienza e l'intelletto per non essere ridotti subito a nient'altro che macabri automi. Deve essere per questo che protraggono la conta all'infinito, tenendoci immobili, inquadrati, in silenzio, tutti, qualunque cosa accada. Tempo per noi non ne deve restare. Ogni cosa è stata studiata apposta, attentamente, così che ci sia impossibile conoscerci, tentare di fraternizzare. Quando, a buio, rientriamo in baracca, se nessuno ci viene vicino, se le facce che scorgiamo mentre ci mettiamo in fila per il rancio o corriamo per un posto sulle incastellature non sono di nostri amici, di prigionieri che abbiamo già visto, non ce ne stupiamo. C'è voluto un pomeriggio di domenica e un soprassalto di volontà per fare domande, e poi la testimonianza di Salvatore Doria e di Antonio Abrami per sapere dei rivolgimenti che ci sono stati ancora nella popolazione del lager e del nostro blocco in particolare, quasi tutta mutata per i nuovi arrivi, i trasferimenti, le selezioni. È da loro che abbiamo appreso che Sokolovsky, il capo baracca fantasma, non si fa vedere da parecchi giorni e sembra anzi che non verrà più, non voglia più saperne di noi. È per la sua successione, sia pure provvisoria, in attesa della nomina di un capo baracca effettivo, che si sarebbe scatenata una lotta furibonda fra i capi Camerone e in specie tra Alfons e Schnock, senza esclusione di colpi e mobilitando entrambi tutti i loro amici e i loro complici più o meno segreti, più o meno potenti. Comunque, se è vero, e sempre che lo sia, è proprio da uno degli Zimmerdienst di Alfons che l'informazione proviene, è il monco che dovrebbe spuntarla, grazie al potente appoggio di uno della sua stessa risma, che ha una funzione importante nel lager. È Salvatore Doria, di cui lo Zimmerdienst è quasi compaesano, a riferircene più particolareggiamente, ma è Antonio Abrami a dirci dei tanti trasporti succedutisi a grande ritmo nei giorni scorsi e delle selezioni che li hanno preceduti. Per quel suo saltuario lavoro di elettricista, lui si trovava nella baracca 18, una delle volte che gli SS sono arrivati all'improvviso, hanno richiuso il cancello alle loro spalle, hanno fatto allineare i prigionieri in mezzo alla strada e li hanno esaminati uno per uno, facendoli uscire a turno dalle file, senza stranamente farli spogliare, come se avessero fretta. Gli bastava un'occhiata e decidevano, questo di qua, quest'altro di là. Se avevano un dubbio, facevano tirar su l'estremità dei pantaloni fin oltre il ginocchio e togliere gli zoccoli. Un gesto poi, uno solo e mai una parola, e il prigioniero restava in quella fila o doveva di corsa, gli zoccoli in mano, passare nell'altra, intanto che il segretario di baracca prendeva nota. Anche ad Antonio l'hanno fatto uscire dalle file, ma poi hanno saputo che non era di quella baracca, era lì per un lavoro e l'hanno lasciato stare. Dopo poco, quelli del gruppo più numeroso sono stati fatti uscire e mandati nella baracca di fronte, la 21, intanto che ve ne arrivavano altri da ogni parte del campo e anche dalla 25. Gli SS sono tornati nella baracca 21 soltanto nel pomeriggio. Un'ora dopo il cancello è stato aperto i prigionieri sono stati avviati verso il piazzale. Antonio era ancora là, nella strada della baracca 18, con i pochi superstiti, e ha guardato da dietro la rete la colonna lunghissima, affrugato in mezzo a quei visi. C'era Vito fra quelli che partivano, in una delle file esterne, impossibile non riconoscerlo, così piccolo e migherlino. Strascicava gli zoccoli e teneva una mano sul collo per stringere il bavero della giubba, ma il viso lo teneva alto e guardava verso gli uomini che si affollavano muti dietro le cancellate. Cercava lui, certamente, sapeva che era lì, dietro uno di quei cancelli. Che cosa voleva dirgli? Fargli capire per tutti noi? Minuscolo, pallido, magro, Vito s'era visto scartare ogni volta durante le scelte per i commandos di lavoro. In realtà la sua fragilità era più apparente che reale, e sarebbero bastati la vita che aveva condotto, la fuga dal paese, i lunghi mesi alla macchia per provarlo. Non agli SS però, né ai capos, e lui non si era mai fatto illusioni, ed ora certamente meno che mai, dal momento che lo conducevano via con il transport dei piagati, degli ammalati, degli uomini ridotti all'estremo. Troppo sveglio e attento per non aver capito, ed in più parecchie conoscenze fra gli Zimmendienst, una categoria della quale non aveva però mai voluto far parte, per non rischiare, aveva detto, di dover alzare il pugno o anche soltanto la voce contro un altro prigioniero, non trovarsi a dover barattare la sopravvivenza con un qualsiasi atto di viltà. Che cosa voleva dirci? Farci sapere il tenace contadino siciliano che non si sarebbe arreso mai, sarebbe morto, se così doveva essere, da uomo, come tante volte ci aveva ripetuto? Antonio ha alzato un braccio, ha fatto un cenno, ma i superstiti di quella e di tutte le baracche erano dietro ad ogni reticolato, ed erano tante altre le braccia alzate, le mani che si agitavano in un ultimo saluto. Allora Antonio ha portato le mani intorno alla bocca, ha gridato. Il fragore degli zoccoli della lunga colonna ha coperto la voce. Vito è passato, volgendo ancora la testa senza riuscire a individuare il viso dell'amico. Antonio ha un groppo in gola mentre ci dice che ha gridato ancora. Ha seguito fino a che ha potuto il nostro compagno di tante segrete battaglie, e che poi troppo tardi forse si è ricordato degli altri nostri amici, li ha cercati tra le file, ma ormai erano le ultime e lì non c'erano, forse erano già passati. Quando la colonna è scomparsa e la Lagerstrasse è tornata silenziosa, Antonio si è avvicinato a quel capo che conosce, e quello gli ha detto una parola sola, ha detto Auschwitz, e subito si è allontanato senza più guardarlo. Noi non sappiamo dove sia quel lager, soltanto che è lontano e che anche i capos pronunziano quella parola sottovoce. Auschwitz, ci ripetiamo? E intanto, mentre trasciniamo gli zoccoli sul fango che il nostro andare, il nostro sostare ha ammollato, ci chiediamo se c'era un convoglio merci o di autocarri ad aspettare i partenti, o se per la guerra l'indifferenza per una sorte già segnata è a piedi che li hanno avviati. Ti occuperai degli italiani? Cercherai di costituire un gruppo? Aveva detto Zaccariades, e Basilio, Antonio e i ragazzi greci avevano voluto restarmi vicino, continuare a collaborare con me come nei primi giorni, ma saremmo arrivati a poco e quasi a nulla, forse, se non fosse stato per Vito, per la sua fiducia e il suo coraggio che lo avevano spinto a venirci a cercare dopo che il primo grande transport aveva disperso il gruppetto che avevamo costituito nei primissimi giorni. Non vi disperate, aveva detto, anche se i vostri amici sono partiti, ce ne sono altri, certamente, che non hanno paura di parlare con voi, anche se siete politici e anche se finora non l'hanno fatto. Ma se voi volete, se permettete, ve li cerco io. E ci aveva condotto Tony e poi via via altri ed altri che lui conosceva bene, se ne rendeva garante. Ora anche lui e i suoi e i nostri amici non ci sono più. Non resta di loro che il ricordo della loro devozione e le voci e le fisionomie che presto spariranno dalla memoria, come vanno scomparendo quelli del gruppetto che li aveva preceduti. Non avevano un comando di lavoro, restavano tutto il giorno nella strada davanti alla baracca e alla sera ci aspettavano vicino al cancello. Qualche volta c'era un viso nuovo fra di loro, anche se poi non tornava, forse perché non sapevamo più dire niente per il poco tempo, lo sfinimento, ma anche perché dopo la conta sull'Appelplatz approfittiamo del tragitto per avvicinarci ai cancelli di altre baracche, chiediamo se ci sono italiani e se ci sono che ci aspettino all'indomani alla stessa ora perché vogliamo conoscerli, ma poi non troviamo nessuno, anche se non è possibile che non ce ne siano, non ne siano arrivati con tutto quello che sta succedendo in Italia. Formerai un gruppo anche al Kabel quando ci saranno altri italiani, ha detto Zakariades. Sapeva che era un brutto comando, uno dei peggiori, ma forse non immaginava quanto né che cosa veramente ci aspettava. Varchiamo la soglia del reparto e il giovane dall'aria triste che ne è il segretario ci viene incontro. Ci guida verso uno dei tavoloni più affollati in una delle file centrali. Noi afferriamo un pezzo di tubo di piombo, ci mettiamo a sbatterlo a due mani sulla blindatura che forma il piano dei banconi, cercando di mimetizzarci in mezzo ai russi e ai polacchi che tutto intorno compiono lo stesso lavoro. Significa questo Kabel Zerlegung, scomposizione cavi. L'enorme baracca in cui si affaticano per 12 ore al giorno centinaia di prigionieri ne è piena. Cavi di tutte le dimensioni, predati in ogni parte d'Europa e ammucchiati qui per essere divisi nelle singole componenti da questa manodopera coatta ed inesauribile, totalmente gratuita, poiché quel pochissimo che ci danno da mangiare è frutto del lavoro forzato dei deportati. Le baracche che ci ospitano e tutto quanto è in esse è stato pagato con le nerbate, gli stessi stracci che ci coprono sono frutto di rapina, come i cavi, come il materiale che da essi ricaviamo e che viene fuso e ridotto in lingotti per essere utilizzato ancora. L'America si è arricchita col lavoro degli schiavi negri, la Germania lo sta facendo col nostro, con la differenza che quella, al principio, li faceva venire da lontano, di là dall'oceano, i suoi schiavi, che arrivavano già selezionati, stremati, nudi. Noi siamo stati prelevati a milioni su questo stesso continente e moltissimi avevano su di loro o dentro la valigia il meglio di quanto possedevano. Persino il trasporto degli schiavi d'Europa da selezionare all'arrivo o poco dopo non è costato niente, anzi ad ogni stazione i militari tedeschi, ed era Wehrmacht e non SS, si avventavano sui depositi merci, sui bagagliai e arraffavano tutto quello che vi trovavano, anche dalle mani dei viaggiatori in attesa di un treno, hanno strappato le valigie, i fagotti. Se qualcuno resisteva, tentava di difendere le sue misere cose, l'hanno malmenato, trascinato sui carri ed è finito qui, seppure come tanti, non è morto durante il viaggio. Gli schiavi africani avevano un prezzo, valevano qualcosa e perciò venivano nutriti per poter sopravvivere, essere oggetto di trattative fra privati. Noi abbiamo avuto un solo committente e un solo padrone fin dal primo momento ed aveva una capanna, lo schiavo d'America, una famiglia, e forse stava meno peggio di noi, poteva serbare qualche affetto e una speranza di trovare qualcuno un giorno che lo facesse libero. Noi, del sontuoso filone gratuito e vicinissimo, abbiamo a nostre sole compagne la fame, la stanchezza e la paura dentro questo panorama chiuso ed immutabile, ed in più quella certezza, Arbeit macht frei, che il nostro padrone, che non ha un volto ma soltanto un nome, non farà nulla affinché si sopravviva, farà anzi di tutto perché appena spremuti si scompaia, noi e la nostra memoria per sempre, e concimino i suoi campi le nostre ceneri. Chi ha detto che è l'impulso sessuale a determinare il comportamento umano? Noi non abbiamo impulsi, non abbiamo sesso, non più. Siamo già spenti e appassiti, essiccati da una fame che non concede requie, che scava l'abisso sotto la fatica che ci trascina. Ma forse chi ha detto quelle cose non sapeva, non poteva sapere nulla dello stravolgimento della fame, di questa fame, di milioni di uomini affondati a nerbate nel pantano tedesco per fare la palafitta all'ormai impossibile svettare di un millenario impero germanico, che non sarà, come non è stato, l'impero fascista d'Etiopia, durato un niente nell'arco della storia. Fin dal lontano novembre del 1908, un mese prima cioè del terremoto che avrebbe raso al suolo tutte le città e i villaggi dello stretto di Messina, un anziano pastore evangelico di Reggio Calabria, Santi Stagnitta, aveva detto ai miei genitori da poco sposi: «Grandi rivolgimenti fisici e politici affliggeranno l'umanità e risorgerà per breve tempo l'impero romano in connubio col potere teocratico del papato, poi sarà la fine, prima dello scadere del secolo». Non ricordo le parole precise, ma il senso sì, e la scrittura ferma e decisa con la quale mio padre, che iniziava la sua predicazione del Vangelo unendola a quella del socialismo, ha annotato nel suo diario la profezia del venerabile vecchio, già rivelatasi sorprendentemente esatta per la sua prima parte. L'ho riferita a Basilio, quella lontana previsione che si riferisce anche alla sua terra, l'Etiopia, e lui ferma per un momento le sue mani che stanno tentando di disfare un cavo e corruga la fronte. «Se torneremo, se passerai dall'Italia, se i diari di mio padre non sono andati distrutti, te li farò leggere», sto per dirgli. Poi mi accorgo che quei «se» sono troppi, restano per un attimo e subito si perdono sotto il fragore e la nebbia del Kabel, di là dai quali sono la cenere e il nulla. E allora è inutile parlare, tanto più che so che lui non ha bisogno di vedere i quaderni di mio padre per essere certo che quella previsione è stata già da allora fedelmente consegnata a quelle pagine, e che noi l'esattezza della seconda parte non potremo riscontrarla mai. Una cosa sappiamo però: che il nuovo impero romano e quello germanico non potranno, non potrebbero mai esistere assieme. Hanno cercato il predominio, l'egemonia di un popolo, di una razza su tutti gli altri, e non sarà. Da questa carneficina da loro voluta saranno proprio le razze padrone, i popoli di signori, che usciranno sconfitti e impoveriti, mentre gli altri, su ogni continente, intanto che i signori si combattono e si sterminano a vicenda, già si scuotono e svellano i ceppi secolari. Volevano innalzare due colossi, ma l'argilla con cui modellarli è risultata arida e dura. Il sangue, che doveva farla cedevole, si è fatto fiumana, che scioglie e dissolve. Poi sarà la fine, prima dello scadere del secolo. E forse è così, è già così, anche se in un senso diverso. Pagina 152.